Vado avanti a una domanda da parte di un fratello che abbiamo messo sulla pagina radio la sua domanda per chiedere aiuto ai nostri fratelli di pregare per questa situazione. Il fratello D, una situazione un po' particolare, la domanda è abbastanza difficile per rispondere a questa, devi veramente pregare e chiedere al Signore una
Infatti abbiamo
risposta.
chiesto aiuto ai fratelli, vero?
Sì.
In quanti hanno risposto? Diversi? Quanti
Sì.
ne leggerai stamattina almeno?
1, 2, 3, 5 ne
Ne
leggeremo.
leggerai.
Ho visto che altri hanno scritto adesso, però non ho tempo di controllare, vedere cosa hanno scritto, quindi leggeremo questi 5.
Chi ha già preparato, va bene? Sì, era un po' complessa qui, allora ho detto qua e chiediamo aiuto ai fratelli. Anche io ho ricevuto un messaggio che adesso leggerò. Allora, cos'è che dicono i fratelli che non ho ancora neanche avuto tempo di leggerli? Uno ne ho
Prima
letto.
leggo il messaggio di fratello D, così che tutti capiscono di cosa stiamo parlando. Ciao fratello Giuseppe, mi chiamo Di, vi scrivo per una relazione che sto avendo con una donna divorziata da più di un anno. Quando ho conosciuto questa donna, credevo di essere innamorato, ma dopo ho scoperto che non era così. Sto avendo tante discussioni e sto anche sentendo che nel mio cuore
Sto avendo tanto cosa? Discussioni
sto avendo tante discussioni.
con lei?
Sì. E sto anche sentendo che nel mio cuore lei non è la donna per me.
Ah, sì?
So di aver sbagliato, di aver cercato e conosciuto questa donna. Mi pento di cuore perché so che la colpa è solo mia. Lei non vuole più lasciarmi e io le ho detto che non provo più niente per lei.
Capite com'è complessa la storia qua? Si sono messi insieme, da un anno convivono. E lui dice non ti amo più, devo lasciarti. Lei dice no, ma io mi sono innamorato di te. Quindi è molto, molto delicata la situazione, no?
Sì.
Vai, vai. Sai che ho ricevuto, che poi condividerò, ho ricevuto una profezia di Gesù su questa situazione e adesso ve la darò.
Sto pregando Dio e Gesù affinché tutta questa relazione abbia un termine. Il nome di lei è Di. Voglio solo che pregate per me e per lei affinché il Signore ascolta le vostre preghiere. Vi prego di aiutarmi, io sono solo adesso. Perdonatemi se vi sto chiedendo molto. Ho 49 anni. Vi ascolto da quasi 4 anni e so che Dio si serve di voi come strumento di luce. Che Dio vi benedica. Volevo dirvi anche che sono celibe. E ho desiderato anche formarmi una famiglia, avere una donna come me, single, e figli. Pregate per me. E
Quindi
andiamo
dice
prima.
voglio una donna singola, lui vuol dire una non divorziata, vuol dire.
Credo di sì.
Probabilmente che sì.
Credo di
Sì.
sì. E andiamo prima alle risposte dai fratelli, leggiamo questi messaggi che loro hanno scritto,
Sì,
molto
diamo
interessanti.
precedenza ai fratelli qua, quello che hanno detto.
Cominciamo con Carmela.
Così qualcosa che mi è sfuggito a me.
Sì.
Allora, di questi cinque io ne ho letto uno. Sono curioso cos'è che hanno.
Ok.
Allora cominciamo con Carmela che scrive: Carissimi fratelli, sono Carmela, come
Dio
state?
ti benedica Carmelina, diciamo Lina.
Grazie Gesù. Vi scrivo per rispondere alla lettera del fratello D. Ciao fratello D, dici che sono 4 anni che segui Radio Blast, ma lo avrei fatto solo con un orecchio. Anche io sono single e desideravo tanto una famiglia, ma quello che ho capito, anzi quello che Gesù mi ha fatto capire proprio seguendo le trasmissioni e il studio biblico, quello di Corrigione anche, i programmi e la radio, che sono 2 anni che ho scoperto Radio Blast e mi ha insegnato tanto e mi ha risposto altrettanto a tutti i miei perché. In alcune trasmissioni si parlava proprio di questo. Di quando si cerca la persona giusta e si prega chiedendo al Signore di metterla sulla nostra strada. E la risposta mi arrivò proprio durante un programma dove sia Dora che Angela raccontarono un po' della loro vita. Se nonostante le mie preghiere ero ancora single, è perché non ero ancora pronta, secondo la volontà del Signore. I tempi non sono maturi.
È sposata lei? No,
No, no, no, è
è ancora
single.
single, eh?
Sì, e desiderava una famiglia, ma il Signore ha risposto attraverso anche i nostri programmi e quello che ha sentito da parte del Signore è che non era ancora pronta, secondo la volontà del Signore, che i tempi non sono maturi. E io ho fatto la seguente scrittura, mia scrittura, e credo che vada bene anche per te. La scrittura è Salmo 127, 1. Se il Signore non costruisce la casa, invano si affaticano i costruttori. Se il Signore non protegge la città, invano vegliano le guardie. Da quando ho deciso di mettere Gesù al primo posto...
Quindi è invano che cerchi una donna, un uomo, che se non cerchi, se non costruisci con questa donna per il Signore, invano tu gli farai galini e carezzine, o viceversa. Se il Signore non... Sì, vai.
Carmela continua. Da quando ho deciso di mettere Gesù al primo posto, non sento più né vuoto né solitudine.
Che profonda è sta sorella, eh? Mm-hmm. Profonda.
Molto dolce.
Grazie Gesù per i fratelli deep.
E mi fa sorridere di come si affanano i diavoli mettendomi sulla mia strada tante persone che sembrano giuste, ma proprio fatte apposta per me. Corteggiamento, ottima posizione sociale.
Il fiorellino, la cenetta.
E sono anche credenti. Caspita. E non ne vogliono sapere di allontanarsi. Sembra che per loro sono l'unica donna sulla terra.
Caspita.
Ma io ho imparato a mettere da subito tutto nelle mani di Gesù. Se la persona viene da lui o no, si faccia la sua volontà, quello prego. Se invece è un inganno dei diavoli, io dico, manda i tuoi angeli, Signore, a levarmelo di torno.
Fratelli, prendete nota, capito? Questa sorella sta insegnando qualcosa che vuole dire diversi nella nostra chiesa bisogna imparare, va bene? Per metterla soave.
Grazie Gesù, Dio ti benedica, Carmela. Dice, Gesù, io metto tutto subito nelle tue mani. Se questa persona viene da te, la tua volontà sia fatta. Se no,
mangi
manda
i tuoi angeli
a levarmelo di torno.
Hai capito come fa questa sorella? Questa, guarda, garantito, se continua così, se mette, lei è aperta a una relazione, no?
Solo se Dio vuole, altrimenti no, non è più interessata solo alla volontà di Dio, niente altro.
È perché le relazioni sono o un po' di paradiso o un po' di inferno.
Infatti, sì.
Comunque non è, diciamo, contro.
No.
Questo qui, guarda, ammirazione con tutto il cuore, guarda. Una sorella, ecco, qui fratelli e sorelle, io ho detto anche fratelli, imparare che... Avanti.
E puntualmente come un orologio svizzero, di punto in bianco, la persona smette di telefonarmi o di cercarmi assiduamente.
Hai capito? Cioè, praticamente siamo davanti a un incantesimo, siamo davanti a degli spiriti qua. È un po' come una stregoneria che viene dal grande stregone Satana. Se il diavolo sa che lei è una persona eccezionale, che il Signore la userà, sicurissimo la userà, e cosa fa il diavolo? È terrorizzato. Questa qui mi salverà chissà quante anime nel nome di Gesù. E allora manda i suoi zombie avanti.
Allora la persona smette di telefonarmi, eppure sembrava proprio quello giusto, ma non era secondo la volontà del Signore.
Wow.
E io non ci rimango neanche male più di tanto. Grazie Gesù.
Quindi era tutto fumo e niente arrosto. Bellissima sorella, bellissimo insegnamento, guarda. Vai avanti, sono qui, comincio a predicare io qua.
Lasciamo a Carmela predicare.
Guarda, queste sono le sorelle e i fratelli che abbiamo bisogno. Gesù prima. Amen. Questo è il cammino della sposa di Cristo, nel nome di Gesù. Amen.
Amen. Amen. Ho imparato a non dare tutto il mio cuore a una persona, come Gesù mi ha insegnato.
Amen.
E per quanto riguarda questa donna che non vuole lasciarti andare, devi avere pazienza. È innamorata, anche perché aveva dei progetti su di te, e adesso vede svanire tutto. Non è facile. Rispetta il suo dolore e prega per lei, che il Signore gli dia pace e la benedica. Un abbraccione a tutti voi, fratelli e sorelle della Chiesa dello Spirito, Carmela.
Bellissimo, bellissimo. Questa la considero una sorella anziana. Sai, mm-hmm. Quegli fratelli che...
Matura.
Voi maturi, capito? Bello parlare con persone così. Grazie Carmela.
Amen.
Un abbraccissimo, un bacio sulla fronte nel nome di Gesù, da me e da Deborah.
Amen. E prossimo è la risposta da parte di Emanuele. Cioè, adesso sentiamo il punto di vista di un fratello, perché lo so che gli uomini pensano in modo diverso.
Cosa?
Gli uomini pensano in modo diverso quando si tratta di relazioni, così. Quindi vediamo cosa dicono anche i fratelli.
Cioè, senza,
okay. Ma voglio dire che Emanuele è un fratello di 24 anni e mi ha impressionato tanto quando ho ricevuto stamattina questo suo messaggio. Lo conosciamo da più o meno 3 mesi e abbiamo fatto uno Skype con lui credo un mese fa, ed era pieno di dubbi, di paure, di insicurezze, dubbi su di lui, su se stesso, non su Dio. E ha confessato dei grossi peccati, però era veramente
abbattuto, sì, mi ricordo.
E abbiamo pregato insieme via Skype con Emanuele, grazie a Dio, e quando ho letto questo messaggio stamattina sembra una persona diversa, completamente diversa. Una relazione con Gesù forte che trasmette in questo messaggio.
Maturo.
E non è la stessa persona di un mese fa. È completamente cambiato.
È proprio il Signore e il suo Spirito Santo, benedizione.
È bellissimo.
Sono entrati in lui.
Emanuele, veramente ti ammiro come hai cresciuto. Sei cresciuto con la parola, lo so, perché adesso lo spieghi tu con il corso di liberazione. Ma è veramente impressionante.
La parola è Gesù. Quando allora mediti, ricevi, credi, predichi la parola, è Gesù. È Gesù. C'è Gesù nella carne, c'è Gesù nella carta della Bibbia, c'è Gesù attraverso di noi il suo corpo, e c'è Gesù nello spirito. Avanti.
Emanuele dice, caro fratello D, spero che questa risposta possa esserti di aiuto. Tu dici, volevo dirvi che sono celibe e ho desiderato anche formarmi una famiglia, avere una donna come me, single e figli. Fine citazione. Emanuele continua. Questo desiderio, seppur più che legittimo, ti ha portato a perdere di vista la cosa più importante. Matteo 6,33. Cercate prima il regno di Dio e la sua giustizia, e tutte queste cose vi saranno date in aggiunta. Credo che tu ti sia concentrato sul cercare una dolce metà, invece che sul cercare Gesù. Stai cercando di riempire il vuoto che hai nel tuo cuore con una ragazza, dimenticandoti di coltivare il tuo rapporto con Cristo, che è l'unica cosa che lo riempirà veramente, facendoti sentire completo.
Che ti riempirà?
Giovanni 4,13. Chiunque berrà di quest'acqua avrà sete di nuovo. Ricerca Gesù e la sua salvezza e il suo battesimo in spirito e allora ti sentirai completo.
Wow, bellissima questa ricerca, il battesimo dello spirito, bello.
E allora ti sentirai completo.
Bravissimo.
Io ti parlo per esperienza personale. Da quando Gesù è entrato nella mia vita, ha riempito quel buco che fino a poco prima avevo cercato di riempire con cose del mondo, ma che però in realtà non mi davano soddisfazione. Filippesi 3:7-8. Ma ciò che per me era un guadagno l'ho considerato come un danno a causa di Cristo. Anzi, a dire il vero, ritengo che ogni cosa sia un danno di fronte all'eccellenza della conoscenza di Cristo Gesù, mio Signore, per il quale ho rinunciato a tutto. Io considero queste cose come tanta spazzatura al fine di guadagnare Cristo. Tutto il resto, come può essere una moglie, una casa, dei figli, sono tutte cose che verranno da sé. Tu scrivi che lei è divorziata, però io credo che, alla luce del fatto che il suo matrimonio fosse terminato, nessuno le poteva impedire di iniziare uno di nuovo. Quello che bisogna, secondo me, cercare di capire è quanto la cosa fra di voi è andata a fondo, perché se avete fatto progetti assieme, eravate convinti di iniziare una vita, e la cosa è sfociata poi in un rapporto carnale, allora credo che agli occhi di Dio voi siete come marito e moglie. E da cristiano quello che devi fare è onorare la promessa che hai fatto a questa donna.
Bellissimo. Come lo mette questo fratello? È un missionario, ragazzi. Vedi come c'ha l'unzione di Dio. Vedi come evangelizza, perfetto. Con amore, fratello Giuseppe impara.
Genesi 2,24. Perciò l'uomo lascerà suo padre e sua madre e si unirà a sua moglie e saranno una stessa carne.
Amen, amen, perfetto. Anch'io ricevo questa scrittura, poi te la condivido.
Mi rendo conto che leggendo queste parole tu possa sentirti in qualche modo sorpreso, ma il matrimonio fra due persone non avviene nel momento della celebrazione. Quello è solo un dichiarare davanti alla comunità, questa è la mia moglie, mio marito.
Amen.
Ma quindi secondo me quello che dovresti fare è vedere come la tua relazione si è evoluta e comportarti di conseguenza. So che sentendo queste parole ti sentirai quasi in gabbia, però voglio dirti una cosa. Noi siamo umani, la nostra natura è cattiva. Amiamo per interesse o per circostanza. Quello che ti è successo perché la vostra relazione era basata sulla carne e non su Gesù. Quello che posso consigliarti è di iniziare il corso di guarigione spirituale proposto da Radio Blast. Studia bene i messaggi audio, rafforzeranno la tua fede e infine dedicati al loro corso biblico. Magari cerca di condividere questa esperienza insieme a questa donna, così che ciò possa essere un nuovo inizio per la vostra storia. Non vi abbattete se il diavolo vi attaccherà, perché sicuramente ci saranno dei momenti di sconforto. Io ne ho tuttora e ho ricevuto Gesù 4 mesi fa ormai. Ma quello che devi fare ad ogni attacco è ricordarti che tu sei figlio di Dio e lui è stato sconfitto, il diavolo è stato sconfitto 2000 anni fa quando Gesù sulla croce l'ha sconfitto. E quello che tu stai vivendo non è altro che un suo tentativo di farti perdere la corona della vita eterna, cioè di essere la sposa di Cristo. Apocalisse 3:11. Io vengo presto, tieni fermamente quello che hai perché nessuno ti tolga la tua corona.
Gloria a Dio.
Spero di essersi stato di aiuto. Fine messaggio.
A me credo che
era più lungo, però ho accorciato un po'.
Credo che Emanuele ha aiutato un po' tutti noi. Ieri sera abbiamo parlato, ieri sera di preparare un piccolo corso, Angela?
Sì, su un altro soggetto.
Sarebbe bello però anche... Sai, noi abbiamo fatto un libretto sul matrimonio, no?
Sì, quello è pronto.
Quello è pronto, possono scaricarlo?
Possono scaricarlo, sì.
Brava Angela, bravissima. Quanti matrimoni felici grazie al tuo lavoro, Angela.
Oh, grazie al lavoro di Gesù, io non ho fatto molto.
Beh, logico, tu li guidi all'acqua.
Non ho fatto molto. E poi i fratelli che scrivono, metto insieme tutto materiale.
Ecco, noi gli diamo quello, li guidiamo a Gesù, logico.
Sì.
Corso matrimoniale, no? Abbiamo un libro e... Grazie, sì, lì parla un po' di tutto, vero?
Sì,
c'è
sì,
dentro,
sì, sì.
Okay, si può anche stampare in carta.
Si può, è
preparato in modo che cliccando viene fuori stampato, già pronto da stampare. Quindi c'è anche... Va bene, grazie fratellino, Emanuele. Grazie Gesù, come sei cambiato in meglio.
Amen, grazie.
Vedi come è rilassato in Gesù, la pace di Dio è entrata in lui. Gloria al Signore.
Amen.
No, come veramente. Mi si apre il cuore.
No, veramente, è bellissimo.
Vedi? Come i fratelli cambiano, 3 mesi,
Sì.
E credo che sia cambiato già da molto tempo, quindi pochi giorni Gesù lo ha sistemato.
Sì.
Non per le feste, ma per il regno di Dio.
Amen, amen.
Avanti nel nome di Gesù. Chi viene dopo?
Vengo io con un messaggio da parte di Adriano, che sempre risponde.
Dio ti benedica, Adriano.
A questo fratello di Adriano. Scrive: cara Angela, sono Adriano, buongiorno. Voglio rispondere al fratello di 1 Corinzi capitolo 7 da 12 a 15. La scrittura parla da sola. 1 Corinzi 7, 12 a 15. Ma agli altri dico io, non il Signore. Se un fratello ha una moglie non credente e ella acconsente ad abitare con lui, non la mandi via. E la donna che ha un marito non credente, se egli consente ad abitare con lei, non mandi via il marito. Perché il marito non credente è santificato nella moglie, e la moglie non credente è santificata nel marito credente. Altrimenti i vostri figli sarebbero impuri, mentre ora sono santi. Però se il non credente si separa, si separi pure. In tali casi il fratello o la sorella non sono obbligati a continuare a stare insieme, ma Dio ci ha chiamati a vivere in pace.
Grazie Gesù, grazie Adriano, bello questo. E infatti va di Gesù, ma dall'altra stessa scrittura, poi è proprio lo stesso. Sì, dice la moglie non credente è santificata nel marito, dice non devi mandarla via. C'è la condizione però, viene santificata la moglie non credente, santificata nel marito credente, però c'è una condizione, qual è? E qui al verso 12 dice: se ella acconsente.
Sì.
Quindi se lei acconsente di abitare, cioè di permettere di servire il Signore, seguire il Signore, amare il Signore, quello direi che incamminata nella direzione giusta e non ci dovrà volere molto a guidarla a Gesù. Quindi se lei acconsente che tu adori il Signore, va bene, e allora viene automaticamente santificata. E quindi, wow. E quindi praticamente è un passo dalla salvezza, se non lo è. Io non la conosco questa donna, non posso giudicare, non so, supponendo che non fosse salvata, però se acconsente la tua fede, io veramente, veramente, no, sarei innamorata di te, non vedo come lei non dovrebbe, va bene? Quindi sei qui, sei davanti a una situazione meravigliosa per fare un'ottima opera di Dio. Va bene, andiamo avanti, finiamo con Adriano.
Con Adriano, sì. Invece io mi sono innamorato di una buddista di 10 anni più giovane di me. E lo sto cercando di evangelizzare con buoni risultati. In quanto questa ragazza non riusciva a dormire, adesso è meglio la situazione. Ed io sono bloccato in quanto ho sempre il dubbio che se mi metto con questa ragazza, Dio si arrabbia con me. Io non mollerei se fosse il fratello D. Per quanto riguarda me, questa volta non so cosa fare. Saluti Adriano.
Grazie Adriano, grazie Adriano. Beh, è logico che non deve mettere con una buddista, no? Però cosa, quello che può fare, lei può mettersi con, lei può sposarsi con Gesù. Quindi continua assolutamente a non mettetevi con, non con una buddista, ma neanche con una cristiana. Non, calma, calma, c'è tempo per i problemi.
Sì, tu l'hai detto ad Adriano che avete fatto una Skype tempo fa, 2 settimane fa, e gli hai detto che la cosa principale adesso è di concentrarti su evangelizzare questa donna. Se lei accetta Gesù e comincia a fare progetti per Gesù insieme a te, se potete servire Gesù insieme, allora c'è una porta aperta per una possibile relazione. Altrimenti neanche pensare.
Neanche
se non diventa cristiana, neanche pensare.
Ma no, perché,
perché ti farà male.
No, arriveranno problemi che, caro mio, se poi vengono i figli, grazie a Dio per i figli, ma le cose peggioreranno anche. Capito? Tu lo vuoi far crescere in Cristo, lei dice in Buddha. Come fai? È un inferno. Sì. Povero bambino. No, no, non mettetevi insieme. No, 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 no. E no. Quindi... aspetta, e se lei è buddista, te guida la signora, ma non guida la signora per sposarla, no, la guida il Signore perché Gesù la sposi.
Amen.
Va bene, e basta. Poi, una volta che lei è salvata, secondo capitolo, separato, senza connessioni, e poi dovete andare a evangelizzare insieme, servire il Signore insieme, leggere la Bibbia insieme, e mesi, non 2 o 3 giorni, 4 fiorellini, eh. Mesi di provare, riprovare, vedere e assicurarsi. Dopodiché, se supera la prova che potete lavorare insieme, va bene, non solo andare al ristorante a mangiare la spaghettina, eh. Dico andare a evangelizzare quando piove, quando c'è il sole, quando è facile, quando è difficile. E allora di lì poi prega il Signore, va bene. Come quella sorella dolcissima dice, sì. Manda i tuoi angeli, rompi la relazione, funziona. Si pregano tutto il cuore.
Amen. Andiamo al prossimo, una risposta da parte di Carla.
Amen. Ciao Adriano.
Caro fratello D, tu dici di aver cercato questa donna, quindi nel tuo cuore c'era un sentimento di amore nei suoi confronti. Ora invece scopri che non provi più niente e che questo causa anche varie discussioni.
Questa è sorella Carla?
Sì. Ecco, io ti dico fratello, in tutte le coppie ci sono discussioni. Ma vi sono 2 strade da scegliere di fronte a queste situazioni. Quando il nostro fondamento è basato sull'amore di Dio, non vi è ostacolo davanti ad esso. Ma quando siamo carnali, l'ostacolo diventa maggiore, il che consiste che tutto dipende da noi. Il nemico questo gioco lo sa fare molto bene. Ci mette in cuore pensieri che non sono da Dio. In questo caso sta mettendo in cuor tuo un pensiero che non porta a costruire nell'amore reciproco, ma a distruggere. Efesini 4, 26 e 27. Adiratevi e non peccate, il sole non tramonti sopra la vostra ira e non fate posto al diavolo. In questo vi è scritto di non fare posto al diavolo, il che consiste che più alimentiamo questo pensiero negativo, più lui, il diavolo, ne è gioioso. E tu, caro fratello, ti senti deluso, addebitandoti anche le colpe. Ora dimmi, Dio vuole questo? Certo che no. Il Signore ci ha insegnato ad amare il prossimo come noi stessi, e non puoi amare il prossimo se nel tuo cuore non regna per primo l'amore di Dio. E poi cita i versetti di Proverbi 10:12, 1 Pietro 4:8, Efesini 3:17-19, Colossesi 3:14 e il capitolo 13 di 1 Corinzi. Tutte scritture che parlano dell'amore di Dio. Amen. Come amare con l'amore di Dio.
Grazie Gesù, brava Carla.
Ora, caro fratello, tu chiedi preghiera affinché Dio faccia terminare questa relazione. Non ha senso chiedere questo a Dio. La donna che hai conosciuto, tu dici che non vuole lasciarti. Evidentemente ti vuole bene e ti ama. Quindi credo che tu debba andare dal Signore e chiedergli non di dividere, ma di riempirti del suo amore. Ma prima scaccia dalla tua mente questi pensieri che non vengono da Dio e alimenta il tuo cuore e la tua mente della parola e dell'insegnamento che Gesù ci ha lasciato.
Amen, amen.
Amen.
Amen, grazie Carla, amen.
Amen.
Andiamo avanti. La prossima risposta da parte di Emma. Caro fratello D, abbiamo pregato per te. Dio ti benedica per aver riconosciuto di aver sbagliato. È opera dello Spirito Santo. Se noi ci pentiamo e confessiamo i nostri peccati, Gesù ci perdona. 1 Giovanni 1:7. Però, caro fratello, dobbiamo abbandonare il peccato. A quanto mi sembra di aver capito, non basta dire alla tua ex che non la ami. Magari dici la verità, che hai capito da parte di Dio di vivere nel peccato. E dai a lei la possibilità di conversione e conoscere Gesù, affinché non si sente rifiutata. Perché vedi, caro fratello, i credenti devono pensare agli altri, in questo caso alla tua ex. L'amore è quello vero ed è scritto molto bene in 1 Corinzi 13. Dopo aver chiarito con lei, però dopo, allontanati affinché non rimane questo legame, cioè dare un taglio netto, affinché non continua a illudersi. Fa che il tuo dire sia confermato dal tuo fare. Spero che io non sia troppo severa. Un abbraccio in Cristo Gesù da Emma con Giuseppe.
Amen, amen. Grazie Emma con Giuseppe. Amen.
Quindi dicono un po' il contrario degli altri, che deve
sì.
tagliare questo legame.
Sì. Mm-hmm. Sì, insomma, è giusto tagliare quando, per esempio, faccio un esempio, se che non sappiamo come andrà a finire questa storia. Supponiamo che lui, non lo so se lei è salvata, cristiana, non lo so, supponiamo che non lo sia e lui volesse guidarla al Signore, e allora è giusto tagliare nel caso lei non vuole il Signore e vuole un matrimonio senza il Signore. Allora lui dovrebbe dirglielo, senti amore mio, io sono contento di stare con te, però non posso abbandonare Gesù. E allora se lei dice no, se tu segui Gesù io non voglio, allora dice guarda, allora io non posso. E allora tagli. Quindi,
perché è lei che si separa nello spirito.
È lei che si separa nello spirito, il cristiano non abbandona mai nessuno, va avanti a fare cristiano e la gente non ti segue più, la moglie, il marito non ti segue e tu vai avanti, la moglie farà quello che vuole, il marito... La moglie di Lot rimarrà indietro a guardare Sodoma, insomma, se non vuol seguire. Però Lot non l'ha abbandonata, è stata la moglie che lo ha abbandonato. Va bene, allora io ho ricevuto qualcosa dal Signore, Dio ti benedica, Emma e Giuseppe. Allora, posso condividere alcune cose che io ho pregato su questo?
Sì.
Va bene. E io voglio dire questo, fratello D, abbiamo messo la D, abbiamo preferito mettere solo l'iniziale, perché sempre lo facciamo quando le cose sono delicate, va bene? Guarda, dopo aver pregato, quello che sento è questo. Caro fratello, evidentemente ti sei messo insieme a questa donna senza avere chiesto a Dio se era sua volontà. E come spesso succede nel mondo pagano, non hai certo agito con saggezza e preghiera. E adesso mieti quello che hai seminato. Ma credo che davanti a Dio il tempo che hai convissuto con lei, io credo, come un fratello ha menzionato, sia stato a tutti gli effetti un matrimonio. Mm-hmm. Va bene? Quindi infatti, come spesso ho detto, Genesi capitolo 2, io ho detto spesso che anche se non hai un pezzo di carta matrimoniale, questo non è che ti esime dalle tue responsabilità Il matrimonio non è un pezzo di carta. Davanti a Dio, il matrimonio è rappresentato dall'unione intima. Va bene, poi la celebrazione religiosa, il comune, eccetera. Io al comune non ci credo. Li sposano gli omosessuali, facciano pure, non ci credo nei comuni. Matrimonio cristiano, nella tua chiesa. E, va bene, questo matrimonio, l'unione intima. C'hai Genesi 2, 24?
Sì. Genesi 2, 24. Perciò l'uomo lascerà suo padre e sua madre e si unirà a sua moglie e saranno una stessa carne.
Ecco, questo l'ha citato anche il fratello, Dio lo benedica. Quindi cosa dice questa scrittura? Dice che diventano una stessa carne, quindi il matrimonio, quando si uniscono intimamente. Va bene? Questo è il matrimonio. Quindi non puoi trattare una donna che apparentemente nel frattempo si è innamorata di te, tutti gli effetti, come usa e getta. Lei c'ha un'anima, c'ha dei sentimenti, c'ha degli ideali. Va bene, dopo un anno insieme a te, ora li vuole condividere con te. Cioè non è strano che si è innamorata, vuol dire che è una donna per bene, capito? Ora se lei fosse in adulterio, questo o quello, allora sarebbe una storia diversa. Qui il problema è un problema buono, che si è innamorata di te. Ci sono dei fratelli che ci seguono, avere una donna così, averla una donna innamorata o un uomo. Oggi non è mica frequente nel mondo debosciato che viviamo una donna che ti ama, ma stiamo scherzando. È una cosa preziosa come l'oro, una donna, un uomo. Sorella, cosa dite?
Sì, sì, vero, molto vero.
Ecco, sì.
Ognuno ama se stesso in questo mondo di oggi,
sì,
quindi.
Sì.
È vero.
Va bene, una moglie, una donna, un uomo che ti ama. Tu dici, no, io un uccello in mano ne preferisco due nel bosco.
Ma no, e come sai se dopo ti metti con un'altra donna e dopo un anno finiscono i sentimenti anche con l'altra donna e dopo con un'altra ti stai guidando solamente attraverso dei sentimenti,
sì,
egoisti
e nascondendo di sotto bisogna vedere qual è la volontà di Dio. Quella lì è un paravento, è un fumo negli occhi. Dio non opera così. Quindi la cosa che vorrei suggerire è che tu, se tu puoi darti da fare, alzati le maniche. Lo dico con amore, eh? Tutto per amore qui stiamo parlando, poi le decisioni sono tue. La cosa che ti suggerisco, ci conosciamo da 4 anni, è che tu devi iniziare con lei un dialogo cristiano, quindi iniziate a crescere insieme per Gesù. Va bene, ma a me non mi sembra che solamente perché tu non la ami, va bene, sia un motivo per lasciarla. L'amore si può anche creare, costruire. La Bibbia parla di Paolo diceva alle donne anziane, insegnare alle mogli giovani di
amare
i mariti.
Insegnare a amare.
Hai capito?
Super.
C'è una legge che dice amerai il Signore Dio tuo con tutto il tuo cuore, ma io non me la sento, non mi interessa niente.
Si impara.
Tu impari.
Yeah.
Ma io non amo molto i miei figli, preferisco la bottiglia di vino o la pornografia. Impari.
Sì, 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 sì.
Impari ad amare i figli.
Amen.
Ma mia moglie c'ha le rughe. E tu ce le rughe nel cervello, le ti amo lo stesso. Va bene? Oh.
Ma non è giusto andare di donna in donna solo perché i tuoi sentimenti devi seguirli. Perché per questo sono contenta che i fratelli che hanno scritto, i nostri fratelli, sono persone responsabili e hanno detto devi prenderti cura di questa donna.
Hai visto che fratelli in gamba che
sì,
abbiamo?
Sì, perché non è giusto. Lo so che per gli uomini è più facile andare di donna in donna, però le donne sono più sentimentali e non cercano ogni giorno un altro uomo, vogliono un uomo per una vita, almeno le donne serie, così la pensano, vogliono un uomo per tutta la vita e non pensano di cambiarlo, quindi sono contenta che i fratelli scrivono così, maturi.
Ma guarda, anche gli uomini che vanno gli uomini che vanno di donna in donna, e questo è un mito, perché chi lo fa, anche a Hollywood, anche che possa avere tutti gli uomini e le donne che vogliono ai loro piedi. Eppure Elizabeth Taylor si è sposata 8-9 volte. Elizabeth Taylor. Uno,
sì.
Richard Butler, l'ha sposato 2 volte.
Sì, è vero, sì.
Va bene? Cioè, cosa ci dice questo? Si è sposato quante?
7 volte, penso.
Quanto?
Penso che 7.
Anche 7, va bene, ma metti anche 6, che ne so.
Troppo.
Perché si è sposata 7 volte? Mostra che Questa Elizabeth Taylor è una delle donne più sciocche di Hollywood.
Mm-hmm. Sì.
Perché si è sposata a 6
Perché era vuota dentro.
Perché le relazioni di una notte così ti fanno felice nella carne qualche ora, mm-hmm. ma neanche. E poi domani sei più depresso di un cipresso. Mm-hmm. Sei più depresso di prima dopo. Perché? Perché la carne... Massimo soddisfa la carne e anche lì bisogna vedere, ma lo spirito non puoi soddisfarlo con una donna o un uomo sì. o mille donne. Se non mi credi a me, chiedi a Salomone, te lo dice lui. Salomone te lo dice, mille donne e non sono state sufficienti. Ha dovuto, per essere più, ancora più contento, dice adesso mi rimane solo andare ad orare nei templi. È andato il disgraziato, è passato alla storia come uno sciagurato. Va bene, quindi anche se le attrici e gli attori di Hollywood si sposano, vuol dire che non erano contenti di avere il più bell'uomo di Hollywood. Cioè, hanno bisogno di amore dentro, essere amati dentro, essere amato nell'anima, nella mente, nel conscio, nel subconscio, nella mente, nello spirito. Il vero amore è cosa che naturalmente non lo trovi da nessuna parte, però esiste raramente, che è una cosa rara. Mm-hmm. Quelli che si danno a Gesù, che sono pochi, sono pochi. Poi vuol dire un'altra cosa anche, tu dici gli uomini vanno di donna in donna, gli uomini sono così, invece le donne sono più un uomo, sono
più
di solito,
sì.
Va bene?
Mm-hmm.
Però ci sono anche delle donne che sono più lenze degli uomini, perché loro ricattano i mariti, il sesso glielo danno quando vogliono,
sì,
se il marito le fa arrabbiare stanotte fanno le fredde, e no, io devo leggere la Bibbia stasera, lasciami in pace. Va bene, così dice il primo Corinzi 7.
Quale? Versetto?
Sì, no, poi adesso apriamo anche sto capitolo. Primo Corinzi 7.
Versetto?
Che so, non lo so, all'inizio, qualche parte. Comincia dall'inizio.
Primo Corinzi 7, 2. Ma per evitare le fornicazioni, ogni uomo abbia la propria moglie e ogni donna il proprio marito. Il marito renda alla moglie ciò che le è dovuto, lo stesso faccia la moglie verso il marito. La moglie non ha potere sul proprio corpo, ma il marito. E nello stesso modo il marito non ha potere sul proprio corpo, ma la moglie. Non privatevi l'uno dell'altro, se non di comune accordo, per un tempo, per dedicarvi alla preghiera. E poi ritornate insieme, perché Satana non vi tenti a motivo della vostra incontinenza.
Va bene, incontinenza, cioè mancanza di sesso, ok? Parole povere. Cioè, è vero che ci sono uomini che commettono adulterio, ma la domanda è, e quello gli si prende tutte le colpe, l'adultero, ma la domanda è, cosa gli ha combinato la moglie? Mm-hmm. Per quale motivo questo è dovuto andare a pagarsi una prostituta o più o meno così? O andare al bar a bere grappa finché spuntava una gonna in giro? Perché? Perché ci sono dei mariti che prima di andare a casa si passano 3, 4, 5 bar? Devono... Un altro grappino prima della chi affronta mia moglie.
Sì, non si può generalizzare. No,
attenzione, il marito che commette adulterio e sbaglia al 100%, ma attenzione che magari la moglie ha già sbagliato al 101%. Magari l'ha privata di sesso, magari ha fatto sesso, però l'ha fatto come andare in lavatrice a fare il bucato, oppure come lavare i piatti. Sì, ok, va bene, ho il dovere del sesso. E quello lo fa sentire... un imbecille. E allora cosa succede? Non c'è un marito che sarà contento di avere sesso con una moglie che è fredda, capito? E allora lui, la carne debole, cade in adulterio. Dio senz'altro condanna l'adulterio, va bene, ma attenzione che Dio condanna anche quella là che l'ha provocato. Quindi mogli, non date attenzione a certe mogli, mi riferisco a certe mogli e certe sorelle, che voi condannate un marito che ha fatto un adulterio una volta, ma voi vi siete comportati col marito come quando eravate fidanzati? O vi aspettavate questo e se lui non è d'accordo su questo, io stasera faccio la fredda. E stai attento che tu fai la fredda e che lui fa il caldo con qualcun altro. È giusto, è sbagliato. Però tu l'hai provocato.
Sì, sì, ma succede, questo lo sentiamo tanto nei messaggi che riceviamo dai fratelli. E quindi lo so che nel mondo di oggi un problema grande è questa mentalità moderna, nuova, del femminismo, delle libertà, dell'uguaglianza. E questo purtroppo distrugge molti matrimoni e molti valori sani sono distrutti oggi per via di questo. E sì, ci sono donne, come tu hai detto, abbiamo ricevuto anche pochi giorni fa storia di moglie adultere che avevano un buon marito in gamba e lo hanno tradito. Quindi non c'è più grande differenza chi è più colpevole, il marito o la moglie. Ma ci sono ancora donne serie che vogliono un matrimonio, no,
guarda,
giusto.
Guarda, io tutte le donne vogliono un matrimonio serio, vogliono un uomo per se stesse. Anche la peggiore delle prostitute c'ha un magnaccio che la controlla, magari la picchia anche, ma è suo, anche il suo amante. Perché? Perché è una cosa naturale che Dio ha creato. La più grande delle prostitute c'ha uno spasimante, c'ha un mostro di pimp, si dice che è un pimp, un magnaccio, però che lei ama. E quello odio amore, va bene? E allora quello che voglio dire è: attenzione mariti, di non saltare di qua e di là, attenzione moglie, non farle saltare.
Sì.
E uno è cascato giù nel baratro dell'adulterio, ma bisogna vedere se la moglie lo ha spinto, però, va bene? Quindi io ho visto una volta un video, ero in un filmato di un grande guaritore che ha il dono di guarigione e liberazione, T.B. Joshua si chiama, lo vedi in internet, c'è una chiesa in Nigeria, questo qua, e lui il suo ministero è fare guarigioni, c'ha una cosa incredibile, lui libera, guarisce, e l'hanno invitato in Messico, ho visto un filmato di un'ora circa, e uno stadio di 50.000 persone saranno state come minimo, una marea, e allora è andato lì e a un certo punto dice: si facevano avanti per essere liberati, venite chi vuole essere, chi vuole liberazione, il fratello T.B. Joshua, in nome di Dio, Dio lo benedica, vi libererà nel nome di Gesù. E sono arrivati a dozzine e c'era il campo, un campo di football credo che era, ci saranno stati 50-100 persone, non so, tutto il campo pieno di gente che buttati per terra si muovevano freneticamente, gente posseduta dal diavolo, gente posseduta. E mi ha colpito una cosa. Ho detto: guarda, il 70-80% di quelli che si dimenavano tu erano tutte donne ventenne, venticinquenne, tutte attillate, sexy, pantaloni, la camicetta, tutte super sexy. Donne che non vanno in giro a violentare gli uomini. Donne che magari sono sposate, che magari non fanno tanto adulterio come il marito, possibilmente. Però la maggioranza erano donne sexy, buttate per terra, che si dimenavano, possedute. E T.B. Joshua le liberava, Dio lo benedica. Cioè, allora mi ha colpito, guarda qui, queste giovani donne tutte sexy, le vedi per strada camminare, tacchi a spillo, fanno finta di non vederti. A volte guido la macchina, stare attento perché ci sono queste donne tutte eleganti che mi attraversano davanti sul passaggio zebrato, ma non guardano neanche se viene una macchina. Ma ti vuoi svegliare, giovane giovincella? Dammi la chance di fermare la macchina, no? Oh, quindi voglio dire, tante donne le donne in generale non sono famose per saltare di letto in letto, è l'uomo che ha quella reputazione, è anche meritata, devo dire. Però queste donne, capito, che sono provocanti e provocano lo sguardo di qui, lo sguardo di là, i pantaloni così, i pantaloni, sempre questi pantaloni, sembra che stanno per scoppiare certe donne come le tengono.
Ma è vero, sì, lo so.
Grazie, Signore. Adesso io non credo che abbia molte sorelle con lo stato lì, però sorelle, qui le nostre sorelle in comunità si mettono un po' di, quando vanno fuori, si mettono un po' di qualcosa, cosa vi mettete? Sì, siete lì, ci state un po' gli occhi, no. Questo, quell'altro, cosa leggera, leggeri, va bene, io non sono contro, va bene, non sono contro quello, però quegli atteggiamenti di proprio provocare, cioè queste donne che ho visto lì in questo stadio sono diventate possedute perché provocavano gli uomini, in poche parole. Va bene?
Allora diciamo che la colpa è 50-50 allora?
Lì erano più donne che uomini in quel caso lì.
No, ma non si può generalizzare, perché anche se un uomo viene provocato dalla moglie, non è che deve commettere adulterio, può anche andare da Gesù invece di andare alle prostitute. Quindi non c'è non si può generalizzare.
Sì, sono d'accordo con te, però sai quanti santi ci sono in giro che sono a quel livello lì. Quanti uomini, quanti mariti ci sono che riescono a resistere per giorni, settimane, mesi, forse anni, una moglie che sempre alla fine diventa anche frigide, diventano queste qua. Se fanno apposta a essere fredde. Quindi colpa dell'uomo, ma attenzione che la moglie non è non viene, non è, il suo peccato non è che corre dietro tutti gli uomini, quello più o meno è il marito che corre dietro. Però lei non è meno colpevole, se lo provoca. Quindi voglio dire, una colpa alla botte, i mariti, ma un colpo anche al cerchio, sì. La moglie. Quindi attenzione, moglie che vi lamentate al marito che ha fatto adulterio, ma voi lo avete forse provocato? E chi è stato il primo? Lui a fare adulterio quando tu lo amavi con tutto il cuore? O tu a trattarlo freddamente che lo ha spinto all'adulterio? E questa è una cosa da vedere davanti a Dio.
Amen. Okay.
Va bene?
Amen, d'accordo.
E grazie Signore, quindi qua non è che dobbiamo sempre puntare il dito agli uomini. Eh?
Amen.
Tutte e due. Buon 50-50, d'accordo?
Sì, sì, sì.
E
sì,
di
sì.
Solito quando io predico me la prendo sempre con gli uomini.
Sì, lo so.
È vero o no?
Sì, sì.
Ma adesso mi sento nel cuore, dobbiamo portare un po' in equilibrio. Ok, vabbè.
Amen.
Grazie Signore. Comunque, di cosa stavo parlando? Che lui diceva che siccome non la ama questa donna, lui pensa che sia un motivo di lasciarla, no? Mm-hmm. E non la ama, come posso mica rimanere con una donna che non amo? Ma guarda, io vorrei dirti, fratellino, devi pensare alla sua anima, devi vederla come Dio la vede. Com'è che Dio la vede? E la vede come un'amata figlia. Non puoi pensare solo a te, virgola, egoisticamente. Ma non puoi pensare solamente che tu non la ami e quindi la puoi tranquillamente mandare via. Non la ami, ma non è così che funziona il regno di Dio. Va bene, noi non meritavamo l'amore di Dio, di Gesù, o di essere tratti fuori dall'inferno. Noi meritavamo un calvario, per caso. E quando mai? Sì. Perché ci meritiamo un calvario? Un Gesù che muore per noi, chi se lo merita?
No.
Nessuno.
No, no.
Guarda, Dio ti benedica, ci ascolti da 4 anni, ma appunto perché sono 4 anni che ci segue, per quanto mi riguarda, dovresti essere una pecora grassa, piena di parole di Dio, che dovresti avere già cominciato ad essere in grado di ascoltare la voce della parola di Dio. Va bene, e tu dici, cos'è che dice lui? Volevo dirvi che anche se io sono celibe, eccetera, ma io credo, come fratello ha menzionato, la sorella, che più di uno, e credo che davanti a Dio non sei celibe, ma sei sposato da un anno, dal tempo che tu ti sei andato a letto con lei, ti sei sposato. Mm-hmm. Fratelli, quando voi andate a letto con qualcuno, non andate a letto, andate a sposarvi. Ci siamo? Perlomeno secondo quello che ho capito io dalla Bibbia.
Sì, sì, sì.
Dal Vangelo. Va bene, quindi sei sposato da un anno e spero che sia un avvertimento questo anche per tutti i nostri fratelli e sorelle che alla leggera giocano col sesso e saltano da un letto all'altro e pensando che non ne riporteranno le responsabilità, perché tanto non sono sposati e invece lo siete.
Mm-hmm.
Va bene, 1 Corinzi 6, va bene, e invece lo siete sposati, va bene. Anche se tu fossi andato con una donna diversa, una prostituta, ti sei sposato con una prostituta. Dove lo dice? Verso 16, 1 Corinzi 6, 16.
1 Corinzi 6, 16. Non sapete che chi si unisce alla prostituta è un corpo solo con lei? Poiché Dio dice, i due diventeranno una sola carne.
Capito? Sta dicendo, tu ti sposi. Sei andato con una prostituta, l'hai pagata. Quanto è che l'hai pagata? 20 euro, 30, 50, quello che vuoi. Tu te la sei sposata. Mm-hmm. Va bene? E quando te ne sei andato, hai divorziato. Quindi dopo un anno di relazioni intime, va bene, anche meno di un anno, quello che è, insomma, siete assolutamente sposati, anche se vai insieme per una settimana, anche se vai insieme per una notte, mm-hmm. anche se ti vai a pagare la prostituta, ti sei sposato, va bene, con tutti i doveri e responsabilità annessi e connessi e non ci sono sconti, va bene? Come Adriano ha citato quella scrittura prima, 1 Corinzi 7, 12 al 15, l'ho ricevuto anch'io. Dice, se un fratello ha una moglie che non crede, ma lei acconsenti ad abitare con lui, non la mandi via. E questa è la parola. Però la parola mi fa male come una carta vetrata qui. Caro mio.
E questa è la scrittura più chiara e precisa che se lei non vuole lasciarti, tu stai con lei, rimani con lei.
Sul soggetto, vuol dire. Mm-hmm. In tutta la Bibbia, questa è la scrittura più chiara, se lei acconsente a stare con te, non la mandare via. Perché? Perché viene grazie all'acconsentimento di lei che tu continui a servire il Signore. Lei viene santificata perché accetta il tuo Cristo, accetta il tuo Dio, come Ruth che accettò il Dio di Naomi. Va bene?
Amen.
Scusa, Naomi, noi, Naomi in inglese, Noemi in italiano, non ci fate caso, io a volte mi confondo, so che in Italia dicono Noemi. Vai.
E come diceva Deborah l'altro giorno riguardo alla storia di Dee, diceva che l'amore è una scelta. Non sono sempre quei sentimenti di farfalle che senti all'inizio, le prime settimane. È proprio una scelta di amare, anche se non senti quelle farfalle che prima o poi svaniscono, è vero. Però il vero amore è una scelta di amare con l'amore di Cristo, perché è quella la persona che Dio ti ha dato.
Certo, poverina, si è innamorata di te.
Sì.
E adesso la mandi via. Ma sei sicuro di trovare, mandi via questo piccolo uccello, questa... E diciamo, nel boschetto ne troverò due così, anche me. Avrai sorprese, perché senza benedizione di Dio, invece di farfalle avrai i brividi, avrai
sì.
Adesso sei davanti a un sogno, una donna che ti ama, tu stai andando verso un incubo, ma te lo dico per il tuo bene. Va bene?
Amen.
Guarda, io dico questo, solamente quando un coniuge ci abbandona che siamo liberi. Se il tuo coniuge è stato abbandonato, non sei libero. Dice, uh-huh, se non credente si separa, si separi. Uh-huh. Verso 15.
Sì.
In tali casi, il fratello o la sorella non sono obbligati a continuare a stare insieme se ti abbandona. Se acconsente a stare con te, devi vedere se acconsente. Se non acconsente, no, io qui Bibbia non ne voglio vedere, Gesù neanche parlarne. Ok. Tu vai avanti con Gesù e lei se ne va. Benissimo. Se ne va lei. Se ne va lei dalla casa, se vede insieme, se ne va dalla relazione, se non dubitate. Mm-hmm. Va bene, quindi tu sei in una posizione favorita adesso. Sai che lui è favorito? Favorito perché adesso tu, se lei non fosse cristiana, non lo so, non la conosco questa ragazza, però supponiamo che non è cristiana, adesso tu la puoi guidare a Gesù, anche vabbè, oggi essere cristiano non significa niente, perché oggi c'è il cristianesimo mondiale e un cristianesimo nominale che non vale niente, anche se vai in chiesa, ma se non fai qualcosa per Gesù, è scaldata una panca, non sei cristiano. Non è che vai dentro in un garage e diventi automobile, qualcuno ha detto. Quindi sei in una posizione favorita, perché? Perché se lei è innamorata di te, va bene, e la puoi guidare a Gesù. Potete fare una famiglia per Gesù insieme. Se non è convertita ancora, convertita sul serio, nei fatti. Vedi, fratellino, il tuo amore per lei potrebbe ispirarla a convertirsi al Signore. Cioè, com'è che Ruth si è convertita? Era innamorata pazza, nello spirito, della suocera. Un amore divino, un amore di Dio. Amava... Perché la suocera, Noemi, aveva lo spirito di Dio.
Sì.
Era una donna
fuori binario,
perché sono andati a Moab, in una nazione pagana, a fare fortuna, e il Signore non li ha benedetti. Gli è morto il marito, gli è morto il figlio, gli è morto il secondo figlio. Praticamente benedizioni zero. Però era sempre una donna di Dio. E Noemi si è innamorata di questo spirito
Ruth.
Di Dio. Che, sì, che Noemi aveva, Ruth si è innamorata di Noemi. Va bene? Quindi Noemi era in una posizione favorita perché qui c'era Ruth che la amava nel Signore.
Mm-hmm.
Va bene. Tu, fratello, sei in una posizione favorita, la puoi guidare a Gesù. Fate una famiglia per Gesù insieme.
Amen.
Ma dove la trovi oggi una donna che ti ama? O un uomo, se sei una donna? Non è facile. Va bene, stai attento a cosa butti via. Va bene. E quindi tu la puoi ispirare a convertirsi a Gesù. Va bene, e dopodiché potrai pregare che lei possa mettere il Signore al primo posto, va bene, come anche te, spero, tutti e due insieme, e creato una famiglia per Gesù. Perché magari hai visto una donna più bellina di lei, ma forse tu non la meriti una donna così. Va bene, io parlavamo con Dora l'altro giorno, che Dora raccontava che lei aveva avuto esperienza di fidanzamento, ti ricordi Dora? E c'era questo ragazzo americano che eravate insieme, eccetera. E ti ricordo, questo ragazzo americano, quando eravate insieme, fidanzati, lei un giorno mi ha detto: fratello Giuseppe, credi che questa donna è la donna giusta per me? Tu. Mi ha chiesto se tu eri la donna giusta per lui. Stavo andando a evangelizzare, l'ho guardato e gli ho detto: guarda, è venuto fuori senza pensarci, tanto che poi mi sono quasi pentito, questo si offende. Insomma, a volte dico cose senza pensare. E gli ho detto: sai, io non so se tu sei degno di lei. È la prima volta che lo correggevo riguardo alla sua relazione con te, che poi non ha funzionato, no?
No.
Stavi raccontando l'altro giorno. No. Non ha funzionato. E ho detto: sai, non so se tu sei degno di lei. Cade un silenzio, non ne parliamo più. La tua relazione continua ancora un po', poi sappiamo com'è finita. Dio ti benedica d'ora.
Anche a te.
Tu veramente, veramente ami Gesù.
Amen.
Capito? Quindi io lo stesso dico a te, fratello. Non so se tu sei degno di lei, la maniera che parli. Però lei ti ama, tu non ami lei. Quindi Dio è amore. Ora, se lei domani deciderà, non so il futuro, che dice non voglio il Signore, niente, cioè, d'accordo, ha il diritto di separarti. Ma attualmente, se lei vorrà stare insieme a te, lei è più avanti di te nel Signore. Va bene? Tu scrivi: ho desiderato formarmi una famiglia, avere una donna per me, una single, e dei figli, pregate per me. Ma forse questa donna, fratello, è la risposta. Questa Dio forse già ti ha risposto.
È vero, sì.
Capisci? E ti ha già risposto, è già lì al tuo fianco, già innamorata pazza. Cioè una donna che gli dice non ti amo, vattene, dice no, io ti amo. Guarda, ti amo sul serio. Mm-hmm. Allora, perché non controlli, io ti dico, fratellino, controlla. Forse, non so, non sarà bella abbastanza, non c'ha l'orecchio così, non c'ha gli occhi così, o forse tu ti senti troppo bello per lei, o troppo spirituale, non lo so. Però, perché non mi dici qual è il problema? Non l'ami più? Perché no? Cosa ha fatto questa donna che non l'ami più? Per favore, controlla il tuo cuore, fratellino. Se lei è andata bene per un anno, cosa ha fatto per non meritarsi più il tuo amore? Raccontami.
Perché lui ha detto che voglio farmi una famiglia e tu stai dicendo controlla se forse questa è la risposta di Dio per farti la famiglia. Perché lasciarla e andare a cercare un'altra donna per farti la famiglia? Forse è questa qua la risposta di Dio.
Sì, andare a cercare un uccellino più colorato nel bosco, perché quello che c'hai, no, voglio... Questo in inglese e italiano si dice un cielo nel bosco.
In inglese si dice, non lo so in
italiano. You say in the birds, it's better burn in the hands than in the bush.
Yes.
Ma quindi non c'è in italiano. Sto usando un proverbio, scusate, che in Italia non esiste. In inglese si dice, it's better burn in the hands than in the bush. È meglio un passerotto, una rondine in mano che non due nel bosco. Mm-hmm. Vabbè, in italiano, qual è il proverbio italiano? Scusate, a volte mi confondo con le lingue qua. Bene, allora dicevo, il problema può essere tu, e te lo dico con amore, non sto mica cercando di offenderti, ti voglio bene in Cristo. Insomma, questa donna non è una prostituta che ha fatto un patto di denaro e ognuno per la sua orribile strada. Vi siete amati sinceramente per un anno. È importantissimo avere un po' di fidanzamento, va bene? Mai mettersi insieme a una persona senza fidanzarsi prima. È essenziale il fidanzamento. Invece vi sono tanti che con pochissima saggezza prendono il fidanzamento con leggerezza. Fidanzamento, tutto quello che pensano quando andiamo a letto. E questo non è fidanzamento, questa è lussuria. Non hai capito niente, stai rovinando tutto. Abbiamo sentito di una persona che aveva allacciato una relazione intima con la sua segretaria, una storia triste, però una storia vera. A un certo punto è successo che questo qua non l'amava più e l'aveva lasciata, e poi lei si è suicidata, capito? E alla fine anche lui ha avuto dei problemi, perché lei lavorava nell'ufficio e non si capiva se è suicidata, se è stata uccisa, non era chiaro. E allora l'hanno dovuto investigare, e ha avuto problemi con la legge. Era chiaro che Dio non lo stava benedicendo, poi è finita così, se sarà suicidio. Però sì. Adesso quest'uomo è andato a finire una grande confusione psichica, spirituale. Capito? Quindi attenzione, non giocate coi cuori, fratelli, per favore. Perché poi, sai, mietiamo quello che seminiamo. Tu spezzi il cuore a una povera figlia di Dio? Io beneficio del dubbio, la considero figlia di Dio, d'accordo? Poi ho ricevuto un messaggio del Signore che sembra che il Signore sa chi è lei. Io non lo so, lei, il Signore lo sa. Attenzione che poi mieti quello che semini, la ruota della semina gira, poi verrà la stagione che tu dovrai mietere, mieterai, Dio permetterà che tu sarai trattato come tratti lei, va bene? Come quest'uomo qui che lunga relazione con questa segretaria, sessuale e tutto, dopo un po', sai, lui è un pezzo grosso, e adesso è in una confusione spirituale tremenda, ha perso il lavoro.
Sì.
Guarda, io ho pregato per questa donna. Cioè, io non la conosco, però Dio la conosce. E Dio mi ha fatto sentire l'amore del padre verso la sua bambina. È così che Dio la ama. Come la sua piccolina, sbattucchiata dalle tempeste del mondo. Lei viene da un divorzio, la tempesta di un divorzio. E chi ci ha passato sa di cosa parlo. È una cosa traumatizzante. E non credo che lei sta dormendo bene la notte. Si addormenta tra le lacrime. E io voglio dirti, caro fratello, senti la voce di Dio, la senti? Guarda, e questo è il messaggio che Gesù mi ha dato. Dice il Signore, figlio, non la deludere, è una mia figlia amata, prenditene buona cura, perché io ti riterrò responsabile per le tue azioni, nel bene e nel male. Fai in modo che non le accada niente di male a causa tua. Dal primo momento che ti sei messo insieme a lei intimamente, era il mio amore che dovevate convogliarvi innanzi tutti l'uno all'altra. E non pensare solo a voi stessi, alla maniera che fanno nel mondo che muore. Figlio, non camminare come quelle senza Dio, pensando solo a se stessi, a ciò che è di loro convenienza. I miei figli non si portano così. Dovete amarvi come io vi amo. Figli, non pensate solo a voi stessi, che è la direzione del mondo che muore, ma pensate all'altro, perché è questo che guida la vita. Io invio i miei figli come i miei angeli sulla terra. Io non sono invisibile, ma voi siete il mio corpo, voi siete i miei occhi, per vedere, guardarvi intorno e vedere chi ha bisogno di me. Attraverso di voi io mi muovo sulla terra e attraverso di voi io sono visto, mi possono vedere. In voi io cammino, io benedico, in voi io assisto gli altri, io li incoraggio e libero i prigionieri dello spirito. E con le vostre mani io tocco e guarisco. E voi siete la mia bocca per proclamare il mio Vangelo di salvezza. La mia vera Chiesa pensa alle pecore e non a se stessa. I miei veri figli non pensano a se stessi, pensano a me e alle mie pecorelle. E la vera Chiesa io la mando a salvare tutti che la ricevono. Non siate dunque voi ad abbandonare, a deludere, a spezzare i cuori come fanno le chiese indegne che invece di generare la fede in me la fanno perdere. Portatemi dunque frutti, portatemi gloria e portatemi onore. Amen. Grazie Gesù, grazie Signore.
Amen. Ascoltiamo un bel canto di Marcello Marocchi, che spero darà anche questo canto delle risposte a fratello D. Parla dell'amore che ci incorona. L'amore ci incorona e poi ci crocifigge. L'amore ci incatena ma non ci sconfigge. L'amore non possiede, l'amore ti conduce. L'amore non si tiene, l'amore ti fa luce. Tu, Signore grande della vita, tu riempi la mia stanza vuota. Tu, Signore grande dell'amore, poco a poco cambi il cuore. L'amore dà alla vita e chi trattiene muore. L'amore si consuma e poi ti cambia il cuore. L'amore ci matura e poi ci poterà. L'amore ci incatena ma non ci rende schiavi. L'amore getta in mare tutte le sue chiavi. L'amore è una ferita aperta dentro il cuore e perdona sempre, anche se si muore. L'amore, quello vero, ma lo sai anche tu, ha soltanto un nome, Cristo Gesù.
L'amore ci incorona e poi ci crocifigge, l'amore ci incatena ma non ci sconfigge. L'amore non possiede, l'amore ti conduce, l'amore non si tiene, l'amore ti fa luce.
Tu, Signore grande della vita, tu riempi la mia stanza vuota. Tu, Signore grande dell'amore, poco a poco cambi il cuore.
L'amore dà la vita e chi trattiene muore. L'amore si consuma e poi ti cambia il cuore. L'amore ci matura e poi ci poterà. L'amore ci tritura e neve ci farà. L'amore è quello vero, ma lo sai anche tu. Ha soltanto un nome, Cristo Gesù. L'amore getta in mare tutte le sue chiavi.